parlavano altre cose, magari è un po' appassionato, no?
Flavio, cos'è?
Sì.
No, io voglio dire solo una cosa a Oreste. Cioè, io sono convinto che tu ti sei fatto delle domande, come tutti noi, di fronte a questi ultimi fatti. Ti invito a esplicitarle tutte le domande, anche se non ci sono delle risposte. Cioè, ci sono delle domande che tu ti sarai fatto e magari delle risposte che non sai darti, o che, come dire, sono delle risposte che vanno sciolte nel collettivo, chiamiamolo così. A me interessano le domande che ti sei fatto. L'unica cosa che io potrei mettere in ballo è il tema della guerra. E sul tema della guerra, come dire, noi siamo una generazione senza guerre, giusto? Sì, diciamoci di sì. Ovvero che non l'abbiamo vissuto direttamente, qualcuno di noi si ricorda qualcosa, i nostri genitori ci hanno parlato, eccetera, eccetera. Ma se fosse vero che c'è la guerra, che cosa si pensa in tempo di guerra? Cosa si pensa in tempo di guerra? Questa è la domanda che mi faccio. Leggo i giornali in tempo di guerra? No, perché non mi fido. I giornali saranno a favore di quelli che conducono la guerra e condurranno un'immagine del mondo conseguente a uno stato di guerra. Tu sei soffermato sullo Stato, ok? Certamente, stai raccontandoci di uno Stato che pratica una guerra. Quindi, oltre a attaccare, a distruggere paesi lontani, di cui noi non vediamo, vediamo adesso gli effetti, 6 milioni di persone stanno spostandosi. A Berlino, da cui ritorno da pochi giorni, 5.000 minori da gestire, 50.000 persone da gestire. Sì, questo dà lavoro ai giovanotti che insegnano nelle scuole, integrano i migranti, non sapevo neanche più come chiamarli, gli esuli, i buttati fuori, i resti della guerra, che cazzo ne so. Questa è la mia domanda principale, però a me interessano molto di più ovvero, se sei lì, mi interessano le tue anche, soprattutto le tue, insomma. Visto che hai vissuto a Parigi, insomma, ti sei fatto delle domande.
Ma intanto io sono d'accordo col mio buon amico. Dobbiamo anche chiarirci che cos'è una guerra e soprattutto se questi momenti non servono a preparare qualcosa di molto più importante e ovviamente a gestire delle masse che un domani gli si potrebbe chiedere di mandare i propri figli a una vera guerra, ma non un domani troppo lontano, perché noi dobbiamo vedere la crisi del sistema. Tutto ciò avviene in un momento particolare storico di crisi del sistema. E questo è il vero problema. Noi consideriamo questi attacchi, l'ISIS, tutta una serie di pantomime purtroppo tragiche, che sono state messe in piedi, ma non perché io sono per la teoria del complotto, ben altro, perché anche le teorie del complotto sono finalizzate, anche loro. Ecco. Però c'è una materialità, c'è un sistema che incomincia ad avere dei problemi non sovrastrutturali, ma strutturali. La gestione delle crisi economiche, l'avvicendarsi sempre più vicino di queste crisi. È ovvio per chi anche per il sistema che una guerra vera pone dei problemi di gestione di chi devi mandare a farla questa guerra. E sappiamo che prima delle guerre, prima della Seconda Guerra Mondiale, i nazionalismi, tutte delle manfrine che nascono prima per dare un senso a che cosa? Alla grande contraddizione. E questo è il vero problema. Siamo di fronte a questo passaggio limite o invece ci sono interessi che si scontrano però in funzione di determinate posizioni religiose, di cultura. Cioè, io devo raffrontarmi analiticamente con soggetti che sono rimasti nel 1400 e rotti. Non ci andrò mai d'accordo. Se voglio fare un discorso culturale, chi integro? Chi è rimasto nel 1400 e rotti? Io, bene o male, ho fatto la rivoluzione francese, ho avuto una borghesia, ho un filo rosso della storia, se vogliamo andare. Ho avuto la rivoluzione d'ottobre. C'è un perché in tutto questo sviluppo storico. È costato delle vite, è costato del sangue, degli errori, e però adesso esiste la possibilità di creare qualcosa che, anche solo culturalmente, giustifichi. È vero, lui dice in Grecia è successo questo perché c'è stata la mobilitazione, ma a livello di masse che vengono espulse dal mercato del lavoro, la povertà distruggere i mercati per ricreare mercati. Forse questo è un qualcosa che è stato dimenticato. E questo è quanto.
Sì, io volevo solo dire questa cosa, che tu hai fatto un'analisi, cioè, abbastanza precisa anche con questi dati che dicevi, sia sul Partito Socialista sia sull'accettazione di questa legge, che è molto interessante, tanto che questa cosa, come dire, fa a braccetto con la dichiarazione del capo, del generale di Stato Maggiore dell'Esercito, che al seguito del Bataclan eccetera, tutto abbastanza fiero, diceva: beh, comunque una cosa da sapere importante, che da 500 richieste al giorno adesso abbiamo 1500 richieste al giorno per entrare nell'esercito francese, che poi sono anche cazzate perché l'esercito francese non se ne fa niente di 1500 reclute al giorno. Poi però c'è un'altra parte che è interessante secondo me ad andare a analizzare, sempre in questo discorso qua, cioè tutta la parte delle banlieue, di tutta questa parte che esiste in Francia, che non è mai, mai, mai assimilata, ma di fatto è francese, è lì, cioè non è che è siriana o marocchina, eccetera, è gioventù della Francia, di una Francia povera, di una Francia che sta alla periferia di Parigi, alla periferia di Strasburgo, che il centro della città la vede lontanissima. La tendenza su questa cosa è interessante, sia parlando con un sacco di compagni in Francia e leggendo un po' di libri che sono usciti interessanti su questa cosa, è capire anche un po' dal loro punto di vista, cioè come la intendono anche questa cosa, cos'è. E lì il gioco si fa ancora più tragico sul linguaggio in molti termini, perché ciò che è vero, e lo era già ai tempi di Charlie Hebdo, parlando con un compagno che lui è professore al liceo, in un liceo della banlieue, c'è questa cosa della dietrologia che è molto forte, cioè non è vero che tutti i banlieusard sono con Daesh, sono con l'ISIS, eccetera, questa è una cazzata enorme. È vero però che quando tu di fronte c'hai questa cosa qua di Hollande, di queste leggi qua, che non è nulla di nuovo, poi è nuovo come viene utilizzato, ma insomma segue un filo che in Francia è stato anche messo e preparato, hai quest'idea di dire sì, però comunque quello che è successo è bruttissimo, Bataclan eccetera, però questa cosa è stata fatta, boh, cioè è stata fatta dall'America, è stata fatta forse da Israele contro i musulmani. C'era un'intervista abbastanza interessante di uno dei ragazzi di Molenbeek che diceva: sì, ma se io, Molenbeek, la città dove ne hanno arrestati, o dove vivevano tutti in Belgio, il quartiere in Belgio, dove diceva: sì, ma se io invio un messaggio al 90% la mia rubrica telefonica, 100% tutte le persone mi rispondono che questa cosa qua è sicuramente un complotto ordito da America e Israele contro i musulmani, per fomentare l'odio su questa cosa. Questo cosa mi porta a dire? Che allora, oltre a vedere tutta questa cosa come una catastrofe, ma sarebbe un po' interessante porre, magari in modo molto spicciolo lo metto qua, cioè quali sono le possibilità in Francia, cioè cos'è che si può pensare anche come movimento di volontà rivoluzionare su questa cosa? Perché il campo è difficile, c'è il cittadino e poi da una parte c'è la polizia, cioè
cittadino può diventare un poliziotto, può prendere parte, può prendere il tricolore, può essere con la Marsigliese, ma al contempo, come diceva bene Oreste, dire sì sì, no, noi siamo con la Marsigliese per la libertà di tutti, la Francia ci mancherebbe, però se dobbiamo fare queste cose, allora facciamole. Dall'altra parte c'è Daesh, è vero, c'è questa cosa, l'ISIS, una delle robe più impressionanti probabilmente se qualcuno va in Francia adesso è la campagna di pubblicità in televisione che vede delle famiglie che hanno magari un figlio che sta combattendo in Siria e c'è il numero verde da chiamare con degli psicologi e delle altre persone che ti aiutano ad affrontare questa cosa, eccetera. Ma è una roba abbastanza violenta da vedere, vedi la madre o il fratello che dice no, sembrava tutto normale, era una persona normale, poi a un certo punto ci ha chiamato dalla Siria, ci ha detto Stato Islamico, eccetera, eccetera. Ecco, e poi manca l'ultima parte all'interno di questa cosa, cioè all'interno di questo scenario qua è eliminato completamente una qualsiasi possibilità di lotta, una qualsiasi possibilità di lotta di classe all'interno di questo scenario, è proprio annichilita, e questa è una parte che deve uscire in modo forte. Al che io do semplicemente un esempio, perché detto così sarebbe come un discorso di volontà, cioè non lo stiamo facendo perché non lo vogliamo. Però un discorso interessante che facevano i compagni francesi al seguito di questo era di dire: in alcune città è venuto fuori, e la COP24 è stato un esempio, il fatto di dire beh, sfidiamo questo meccanismo dell'emergenza di Stato, non possiamo sfilare col cazzo, ci andiamo in manifestazione. E sulla COP è funzionato anche bene, è stata una cosa importante, perché se nessuno fosse sceso per strada in quei giorni lì, immaginiamoci adesso dove ne saremo. Solo che c'era, al seguito di questo, la riflessione che un po' di compagni facevano in Francia era di dire sì, ma creare un movimento contro lo stato d'emergenza, a parte che è un po' fuori tempo, perché giustamente già che i compagni capiscano quello che succede, di solito ci arriviamo sempre molto dopo, e anche per una questione emotiva già sei un po' fuori tempo, ma poi soprattutto uscire fuori dallo stato d'emergenza, diceva bene primo Oreste, indietro non si torna mai, per fare cosa? Per tornare a quello che c'era prima. Ma cos'era quello che c'era prima? Tendenzialmente qualcosa che portava a questo. E quindi probabilmente quello che si erano dati come risposta ai compagni, in particolare legato alla questione dell'Azad in Francia, quindi l'aeroporto, era che sicuramente una prima cosa importante da fare, che sarebbe e può essere un attacco, cioè un qualcosa con cui attaccarsi con questi francesi normali, questa popolazione normale, probabilmente l'85% di quelli che vorrebbero anche dividere questi 4 milioni di francesi come sottocittadini, quello di legare la questione dello stato di emergenza sempre a una questione della lotta reale. Cioè loro dicevano sarebbe una cosa importante, anzi probabilmente sarebbe una cosa molto favorevole da parte nostra se l'utilizzo di queste leggi speciali utilizzassero queste cose per sgomberare adesso la ZAD, perché lì, come dire, lo scenario si manifesterebbe subito. Tu fai questa cosa di fatto contro il terrorismo, poi in immediato tu utilizzi questa cosa su uno scenario diverso. Questa cosa in verità poi non è avvenuta, perché ci doveva essere lo sgombero della ZAD in gennaio, ovviamente non l'hanno fatto, perché sennò, come dire, ci sarebbe probabilmente stata una solidarietà a quel punto anche politica sulla cosa, e quindi una comprensione del perché un certo tipo produzione repressiva e controinsurrezionale viene poi messa, che non ha a che fare con Daesh, l'ISIS, eccetera, ma ha a che fare con tutta quella che è la società. Ma rimane questo il punto, cioè riuscire a sfidare l'apparato dello stato d'eccezione rispetto a ogni momento in cui questo si forma, già nell'immediato, legato a una questione della lotta reale. Allora lì, a quel punto lì, forse abbiamo una possibilità di espandere la critica, che non gioca più semplicemente sul fronte o dalla parte dei tagliagole che stanno in Siria, che però si fanno esplodere qua, o dalla parte del tricolore e quella roba lì. E questa è un po' la difficoltà in cui ci ritroviamo, però.
Sono prova. Oh, vabbè, sentite, io le cose sono tante, che se uno vuole tenere il filo ordinato del discorso non ce la fa, perché poi arriva l'ora. Allora, se mi permettete, tanto che ci fotte, non è che uno deve tenere all'ordine del discorso. Io personalmente non c'ho niente da difendere, come diceva quella, c'è una frase di Joyce che in qualche modo supera la stessa frase: i proletari non hanno da perdere che le loro catene, hanno da conquistare un mondo. Solo che questa frase qui ha messo in moto Joyce dice, ma per sentirsi in qualche modo liberi, il problema è non aver niente da perdere o fare come se, c'è sempre qualcosa poi da perdere, ma insomma certo non aver da perdere prestigi, cose, accademici, oppure non passare per matti, ma chi se ne può, ma soprattutto non avere niente da guadagnare, no? Quindi vorrei dire delle cose, forse data l'ora, e poi almeno figuratamente va benissimo, perché stiamo in un'assemblea, è diversa che scrivere che poi mi prende il demone, carta giocata, me ne fotte di quelli che ti maledicono, e mi dispiace di quelli che magari restano male, si offendono, eccetera, no? Fabio ricordava, parlando di altre cose, lui che è molto più colto di me, questa verso o frase di Rimbaud: par délicatesse j'ai perdu ma vie, per delicatezza ho perduto la vita, no? La mia vita, il tempo di vita. Allora metto lì delle cose, ma quasi come fosse una sorta di coming out, no? Cioè delle cose che mi vengono in mente, perché le metto lì come testimonianza, perché se una cosa posso dare come apporto, quelli che ci conosciamo bene, Carlo, Francesco, Totò, insomma parecchi compagni, no? Sanno che forse è vero che un apporto, non si sa bene a che, lo potrei dare, perché avendo un ascolto tutt'occhi, spasmodico, come spesso quelli che parlano molto, no? Empatismo parossistico, eccetera, e posso riportare lì come una cavia che mette queste cose sulla tavola, senza paura di dire magari degli svarioni di tipo teorico, su cui invece io ho molta stima per una serie di persone che sono, rispetto a me, savant. Ma stima non significa che mi vergogno se mi danno una correzione con matita rosso e blu. Quindi dico, ma a me viene in mente, le dico in modo rapsodico, così metto lì la cosa, la questione della pace. E io penso, devo dire la verità, che si ripropone oggi la miseria del pacifismo, perché la pace e la guerra, se si tratta di guerra, io trovo che è abbastanza definitivo, almeno per me, nelle mie modeste conoscenze, e questo rovesciamento che Foucault fa, no? Dell'assunto di Clausewitz ripreso da Lenin: la guerra è la prosecuzione della politica con mezzi differenti, che lui dice, ma no, a me sembra che è il contrario, che la costante è la guerra, lo stato di guerra, e che c'è, come dire, degli oggetti transizionali, i linguaggi che sublimano, quello dello sport, quello del commercio, quello eccetera, che mettono in forma questa cosa che viene chiamata pace. Ma sotto il fuoco cova sotto la cenere, la guerra sta ancora sotto. C'è un'altra cosa di Foucault quando dice: non c'è niente di più ridicolo, a mio parere, di quando gli economisti si mettono a parlare di crisi. In realtà dicono crisi, ma bisogna leggere guerra. Guerra sociale, guerra dall'alto, guerra come la vuoi chiamare. Allora dico, io posso capire con un rispetto vertiginoso, non aderirvi, ma capire quelle 3-4 persone nel mondo e nel secolo che forse sono stati davvero i non violenti assoluti, pacifisti assoluti, talmente vertiginosi, talmente dissimmetrici, che alcuni li hanno fucilati o li stavano per fucilare per collaborazionismo, perché essendo dei pacifisti integrali, c'era pure che era anarchico, il padre di Jospin, erano contro qualsiasi guerra, dunque anche la guerra franco-tedesca, anche le guerre partigiane, pensavano in termini di soluzione di qualsiasi riferimento nazionale patriottico. Vabbè, dico, lì diventa una vertigine quasi sublime che tu rispetti, perché poi diventa una vanità morale che ti porta poi ad accettare il peggio. Ma se no, il pacifismo, il grande antimilitarismo della guerra alla guerra, andando all'ingrosso, perché questo ha toccato dagli Jean Jaurès agli anarchici in generale, ai bolscevichi, alle sinistre del Partito Socialista nel 12 e nel 14, compreso Mussolini, eccetera, era il discorso, la guerra interimperialistica, come diceva Bernard Shaw, no? E quelli si fanno la guerra, mandano a scannarsi dei proletari che non si conoscono nemmeno, non hanno motivi di scannarsi, non li avrebbero, e invece si scannano per conto di gente, all'epoca poi erano tutti cugini, imparentati le monarchie, che poi si riuniscono attorno al tavolo della pace e si mettono d'accordo, no? E quindi il discorso era guerra alla guerra nei rispettivi linguaggi, il discorso era, non era imbelle e non era furbesco, si diceva contro l'Union Sacrée, quindi se io sono un proletario francese, parliamo, sono contro il voto dei crediti di guerra all'Union Sacrée del mio paese, ma mi sento fratello al proletario tedesco che è contro la sua Union Sacrée, non come i partigiani della pace dello stalinismo, che tu è un pacifismo a trucco, no? Cioè tu sei contro i Pershing fino agli anni, però se uno è contro gli SS-20 ed è in Unione Sovietica, quello è un infame. Questo è un pacifismo, è veramente come fare le quinte colonne, l'uno di quello e quello di quell'altro. E quindi molte cose del terzomondismo, oppure del discorso Labour che sia imperialista come se fosse una categoria dello spirito, però non si va mai più sotto al rapporto di capitale, alle relazioni sociali, eccetera. Ci sono i nazionalitarismi, c'è chi se ne è occupato, è chiaro che sono popolari perché prendono, se ne è cominciato a occupare all'epoca Lenin e poi sai quelli, ma il dico povero con amicizia, Félix Guattari tentava di distinguere, chiamiamo nazionalitari i movimenti che su un'istanza nazionale conculcata lottano per affermarsi, poi quando vanno al potere diventano nazionalisti, ma questo capita a tutti, ai serbi, ai sionisti, ai cosi, a quelli, è una storia eterna, conosco compagni, quanti compagni, quelli un po' più vecchi, c'erano quelli che erano degli specialisti passionali, autentici, della lotta degli irlandesi del nord, quegli altri dei corsi, quegli altri, ma dove siamo andati a finire? I movimenti corsi, ma è gente che conosco, che è stato, oggi hanno tirato fuori, adesso che hanno vinto le elezioni regionali, ci sono le manifestazioni arabi fora, d'altra parte era una contraddizione dall'inizio, conosco gente che chiagna su questo, perché alla cava di Aleria, il battesimo dell'FLNC, il Fronte di Liberazione Nazionale Corsu, era stata contro gli immigrati arabi che venivano a rubare il pane, quindi arabi fora, in nome di Pasquale Paoli, quello, quell'altro, capite? Il sovranismo che mangia proprio le coscienze. Questo non lo sto facendo come discorso dottrinario, noi siamo per l'internazionalismo proletario, così come frase. Allora dico, il pacifismo mi fa venire una tentazione. Il vero problema, lo scandalo, non è tanto, lo dico paradossalmente, ci capiamo, che quello dica siamo in guerra, perché in fondo è una banalità. Tutte le signorine Richmond, stile la Boldrini o quelli là si scandalizzano, dice oddio che ha detto la guerra, e invece vedi il Papa là, Francesco, che è un gesuita e francescano, dice questa è la terza guerra mondiale a metastasi, non si stupisce, e non è che è scandaloso se la guerra c'è sotto, c'è la guerra, c'è e c'è. Il problema, secondo me, vero, è che quello dichiara lo stato di guerra, lo stato di emergenza. E come dice quel rapper napoletano, chi è stato? È stato stato. Dietro c'è la forma stato. Potremmo dire stato di emergenza con la maiuscola. Lo stato è l'emergenza. E mi viene da dire una frase, la butto là così, può essere una cazzata. Carlo, prendi la matita. Pierre Clastres, antropologo anarchico, eccetera, che era l'allievo poi che ha dirazzato di Levi Strauss, e in fondo studia, almeno così mi dicono, così ho sbirciato, non so né se qualcuno come molti immagino ne sa di più. Queste si è occupato delle cosiddette le comunità senza Stato, le società senza Stato, in cui grosso modo fa il discorso: o c'è la guerra endemica, certo con i mezzi di oggi è un po', o c'è la guerra o c'è lo Stato, tutta la riflessione, la malinconia del guerriero solitario. E uno potrebbe parafrasare una frase ad effetto di quel terribile, non reazionario, ma insomma un ultraconservatore del cinismo moderno che era Churchill, e dire: compagni proletari, come vogliamo dire, potevamo scegliere, o potevate, o potevamo, per non fare i professori, tra la guerra e lo Stato. Abbiamo scelto lo Stato, e ci abbiamo anche la guerra e lo stato di guerra. Il nodo, secondo me, non è impaurirsi delle parole. Io penso che il problema, infatti, francese, sai perché uno dice: ma quelli là hanno dichiarato la guerra, sono uno stato liquido, quello che è, però sono uno stato. Quello dice: qua siamo in guerra. Io trovo che anche nel discorso, e non è che ci dobbiamo ipnotizzare su questo, il problema che andrebbe detto, figlio di quello che è, perché ormai il politically correct bisogna stare attenti, se gli dici di cane non va bene, se gli dici, però dice: la guerra a chi? Intanto mi venite a raccontare che state facendo sta guerra all'ISIS, che non si sa, perché Erdogan sarebbe nella coalizione che ci fornica a tutti i tipi. L'Arabia Saudita, con cui voi fate affari, cose, eccetera, perché anche loro sono attentissimi contro l'islamofobia? Perché sanno benissimo che mettersi contro 6 milioni di persone che stanno in Francia, e soprattutto contro i signori, i sceicchi, eccetera, magari sono supesti contro Allah, non va bene. Ma lì la cosa, a parte che invece di fobia, fobia indica una paura, è patologico, è miso, come misogino, misantropo, eccetera, che designa un'ostilità enunciata e collettiva. Il problema è che dietro sta cosa poi dell'islamofobia c'è la non fobia, l'odio basato sulla paura per l'immigrato concreto, per l'immigrato come fatto razziale, razzista, sociale, di razzismo contro i disgraziati, per l'immigrato arabo, nero, islamico, quello che è, fuggiasco, profugo, anche dopo colonia. Questa è la cosa reale. E invece si sposta anche lì sull'Islam e non l'Islam. Allah si difende da solo, se, volendo, se ci fosse. Il problema invece è i disgusti, che trova sia anche che esprimono delle culture anche terribili, ma questo viene dopo. Allora dico, poi capite che allora ci sono quelli che si bevono la coalizione contro Erdogan, quello con dentro, no? Gli Erdogan, l'Arabia Saudita. Quegli altri, che adesso arriva per la maggiore, dagli stalinisti ai più fascisti, a Putin. voi capite, i grandi spazi, Putin, Bashar al-Assad, come no? Ma facciamo come loro, come Fabius, che un anno fa il mostro mondiale era Bashar al-Assad, che tanto per scherzare ha sterminato intere popolazioni del proprio paese, eccetera. In seconda veniva Putin, poi invece adesso è tutto capovolto, perché il nemico del mio nemico è mio amico, e tutto quel catechismo su nemico principale, nemico secondario. Ormai la vertigine è tale che io dico, ma compagni, ma dato che ci troviamo oltretutto a non avere nessuna incidenza sul corso effettuale delle cose, ma vogliamo andare dietro a questi che dura l'espace di un matin? Perché te li ritrovi tutto capovolto. Ti ritrovi a dare a braccetto con gli uni o con gli altri, non importa. Mi è capitato di vedere alcuni compagni che dicevano: qui gli americani ci stanno portando alla guerra. E io non ho dato giudizi di valore, ho detto, ma io ho sentito gente che dice, che invece critica sto Obama come criticava quelli per Monaco, Chamberlain e Daladier, che subivano tutto, erano amletici, irresoluti rispetto a Hitler. E adesso quello che monta come popolarità, come grande capo di guerra, che anche Hollande dice che è bravo, è Putin. Ma non davo giudizi di valore, non dicevo che era. E ho visto lo smarrimento negli occhi, ci possiamo ridurre così? Perché uno non riesce a... È tale il mantra che uno dice guerra, la guerra è cattiva, quindi americano col K eventualmente è... Putin guerra, ma dice, ma che mi sta dicendo? Che Oreste si è preso un acido? Come possiamo dire che il capo di, se c'è una guerra, è Putin, che quello se ne fotte dei danni collaterali, no? A proposito di criminalità. Poi l'altra categoria in cui omologano tutto è la categoria del terrorismo. Ogni tanto rievocano pure le Brigate Rosse. Ti viene da dire, se è per questo, andatevi a vedere gli atti. Le Brigate Rosse, che capisco che non sia una cosa simpatica per i più, però dovevano fare l'azione di Via Fani per prendere Moro, e sono andati a rischiare per tagliare le gomme di un fioraio, di modo che il fioraio non si trovasse lì, eventualmente in linea di tiro. Sono andati a spostare delle cose. Cioè, se voi guardate la storia dei gruppi armati, per esempio in Europa, l'attenzione spasmodica ad evitare i cosiddetti danni collaterali, oltre che il fuoco amico, beh, alcuni sul fuoco amico, era enorme. Quegli altri se ne fottono tutti, quelli che bombardano, francesi, americani. Putin poi è molto più efficace, perché se ne fotte completamente, cioè se deve prendere una caserma e distruggere ospedali, ospedali da campo, eccetera, è una dottrina militare, fa terra bruciata e compagnia. Questi, devo dire, io sono semplicemente, che sappia io, fatti, poi ci ragioniamo i giudizi. Allora voglio dire che intanto volevo fare alcune di queste osservazioni, perché dico, dovrebbe funzionare da, come dicono i francesi, il remue ménage, ma non basta tutto questo per dire sospendiamo per un attimo. Vabbè, voi potreste dirmi, tu stai dicendo le miserie dell'ideologizzazione, del pacifismo, del filo nazionalitarismo, dell'antiimperialismo, e lasci buoni, come dire, il comunismo radicale, l'anarchia, eccetera. Ma no, perché alcune volte poi trovi che in tutti ci sono delle specie di ossi, di seppie ideologiche, ma insomma questa scossa a tutti quelli che potevano essere, non so, anche delle passioni autentiche, ma di tipo identitario, col colore delle bandiere, ma non varrebbe un'apertura di una colossale discussione critica, approfondita, insomma, andando a rivedere addirittura l'uso delle parole per darti una lingua, l'uso dei concetti, cioè un ripassare, che sarebbe una delle cose essenziali. E a questo punto posso dire l'ultima cosa di questa tornata, perché se no è meglio così, almeno proprio a me piacerebbe sentire delle confutazioni. Dico, perché dicevo una specie di coming out? Perché dico, ma proprio io mi trovo, confesso qua, preso da una vertigine anche abbastanza pessimista nel medio periodo. Ma dice proprio noi, io già dall'epoca di Potere Operaio, anche se c'è qua qualcuno di finimondo, dice ah, Potere Operaio, quelli erano, non so, stalinisti, democristiani, socialdemocratici, non so, ma dico, però c'avevamo sempre questo discorso radicalmente critico. E se vuoi, in questo l'ingegnere Amadeo ha fatto scuola, anche se non eravamo del campo dei borrighiani, men che mai borrighisti doc, però sul dire già che lì c'era una critica del frontismo, che contro il fascismo va bene tutto, si dimentica il rapporto di capitale, ci accodiamo in fronti interclassisti, ma soprattutto dopo, soprattutto sembrava negli anni dei 30 gloriosi del compromesso fordista eccetera, ad un certo momento dopo il 70 il sopravvento, come diceva Terracini, chi è che sta sulla cresta dell'onda, cioè che non è l'onda, è il sopravvento, era dalla parte di qua. I fascisti potevano essere atroci, perfino fare delle stragi, ma il sopravvento era da questa parte. E a volte anche l'antifascismo militante, mi permetto di dire, alla lotta continua eccetera, sembrava quasi il prolungamento di un antifascismo di regime, della cosa. Perfino Dario Fo, che insomma era abbastanza legato a sti temi del Nazional Popolare, scriveva a proposito del palco del 25 aprile: tutti uniti, tutti assieme, ma scusa, quello non è il padrone? A me che strimpello e canto, quando mi chiedevano bella ciao, capisco che in Argentina è rivoluzionaria pure, però sembrava un po' però compagni, qua secondo me tra le catastrofi prossime venture che possono arrivare oggi, il termine fascismo è usato un po' a sproposito, a me viene in mente le SA, il 32, il nazistoidismo, che oggi possano questi produrre tutti quanti, i liberali, quelle che un tempo erano le socialdemocrazie, gli stalino sindacalisti del valore del lavoro, possano alla fine, e poi la forza delle cose, vediamo quali, possano produrre il fatto che si crei un white shit colossale in Europa da Ku Klux Klan, e che possiamo ripensare cose che onestamente non pensavamo possibili. Se uno legge quel libro, è un bel libro secondo me, di Sebastian Hafner, Storia di un tedesco, è un'autobiografia, quando ti racconta come monta nel paese della filosofia le SA nel 32, come piano piano c'è questa specie di mutazione proprio antropologica, non è delle coscienze nel senso mentale. Questo può succedere, e lì può succedere, forse ci ritroveremo noi in pochi a dire che uno può fare tutti gli psicologismi, ma quando quelli si mettono una divisa, o loro o noi, e saranno tempi anche terribili, o andiamo appresso alle illusioni cittadinistiche, al ripristino dello Stato di diritto, è una. E due, per il resto dico là delle cose, ma scusate se non sbaglio proprio da errori rosso e blu, ma sai quando tutti dicevano che era un cane morto la critica dell'economia politica, e lì a discutere il saggio di Profitto cade, non cade, Schumpeter dice che non cade più, la legge del valore eccetera, ma scusate, se uno sta dentro quel tipo di paradigma, dove è andato Carlo? Se uno sta dentro quel tipo di paradigma, è banale dire, altro che l'idea della crisi generale del capitalismo come crisi di sovrapproduzione e sottoconsumo. Qui tu c'hai che questa addiction, che è forzosa, non è, alla produttività, all'aumento indefinito della produttività, tipo la crescita, no? Come quei fessi che dicono la crescita darà lavoro. Ah sì, perché si mettono a rifare le catene di montaggio dei loriste. Se investono, investiranno, scusate le termine, in investimenti ad alta composizione organica di capitale, per cui quale cazzo di lavoro, tra l'altro. O abbiamo una tale produttività che ormai sfiora la quasi riproducibilità tecnica a costo tendente a zero delle merci, poi c'è un po' il problema delle fonti energetiche, del costo tendente a zero, della quasi gratuità, come il fatto che non costano un cazzo i panini di McDonald's, che poi ti fa... Allora, se questa è una vecchia cosa classica, spero che nessuno di finimondo si offenda perché uno la evoca, però dico, se si arriva quasi alle soglie di una gratuità e di produzione a costo zero, quindi il valore della singola merce praticamente è tendente a zero, compreso il valore della forza lavoro, che è composto in quel paradigma là dal valore delle merci che mangia, siccome mangia ormai della merda, quindi c'è questo tipo di caduta. Quindi questa produzione superfetativa, poi con tutti gli aspetti ecologici, energetici, eccetera, e con una necessità di produrre sempre di più, quasi ti viene da dire, ma qui siamo proprio sulle soglie, uno potrebbe venire da dire, ma la crisi generale c'è già stata, perché c'è una produzione senza valorizzazione. E a questo punto arrivano per esempio, ne parlano troppo in pochi, i transumanisti, che non sono solo una setta che comunque include tutto il management di Google, no? Eh sì, perché adesso si arriva a, siamo proprio sul bordo di quello che von Neumann eccetera chiamava il punto di singolarità, le macchine intelligenti, l'intelligenza artificiale. Il problema è che dobbiamo farle essere friendly, che non vada a finire come Terminator. Quindi noi ci ragioniamo soltanto belli, eccetera. Ma voglio dire, a quel punto ti viene in mente che se l'immagine della eco, perché poi catastrofe e apocalisse sono già come fobia termini impropri, perché contengono nei rispettivi paradigmi un principio di speranza, qui direi sfacelo, disastro. Allora possiamo esserci sul bordo, sì, perché l'apocalisse comincia il catecon, l'anticristo, e poi finisce in gloria. La catastrofe nel senso di René Tom eccetera, c'è sempre un aspetto catartico di ripresa, no? Come dopo le distruzioni, la ricostruzione, ma qua siamo proprio a un punto in cui la vecchia frase brillante, non so se era Debord, meglio una fine spaventosa che uno spavento senza fine, insomma l'idea di questa idea di questo scenario distopico dei cyborg, che almeno una volta Carlo mi disse sull'autostrada di Susa là, che stava riflettendo su una frase di Marx che diceva ancora come soggetto metteva la borghesia, la Madame la borghesia, ma insomma, è in bilico tra quest'utopia del lavoro automatico, atomino, tutta luce e libertà, e le macchine che si riproducono, si autoproducono, sono autocoscienti, ti sorridono, ti insegnano le cose, e la nostalgia della schiavitù. E beh, insomma, questa storia di questo scenario transumanista che tutti i sorridenti ti presentano sempre, e chiudo su questo, giorni fa, la mattina, a France Info, intervistano una specie di scienziato che dice: straordinario, adesso stiamo vendendo alla SNCF, le ferrovie francesi, una scoperta magnifica che abbiamo fatto. Dunque, noi ormai, dice, controlliamo tutta la popolazione, non serve che si lasciano a casa i telefonini, perché tanto li controlliamo, non so bene, li tracciamo comunque. Ma poi lì non sai se fare una pochade. Dice: ci abbiamo un sistema straordinario, lo stiamo mettendo a punto, come la macchina della verità di massa. Noi possiamo vedere i picchi di stress, per cui uno c'ha la pressione che gli aumenta, la temperatura in treno, e controlliamo. Cioè praticamente ci stava raccontando che il kamikaze medio, il concetto di kamikaze medio, no? C'era l'uomo della strada, il kamikaze medio prima di fare la sua azione è un po' stressato, e loro, sapendo questo, controllano tutti. Tu stai correndo all'ospedale perché tua moglie sta per partorire, loro intanto ti controllano, poi dice: ma lo appuriamo, non è un kamikaze, e lo lasciamo passare. Ma questo lo dicono davvero, è uscito poi su Le Monde, sembrava una buttata. Cioè viviamo con delle immagini, e sono d'accordo con la domanda che facci, che hai detto tu, ma ci rendiamo conto, diciamolo tutti, delle mutazioni irreversibili che questo stato di guerra generalizzata e diffusa porta e porterà? Io ho come una punta di rimorso a fare dei discorsi così, però forse bisogna farseli. E allora, e concludo per metterla lì per i pomodori eventualmente, una cosa a me sembra, rispetto alle questioni che poneva François: intanto, secondo me, anche se possiamo essere in una fase in cui sentiamo un gelo di pessimismo, fare un'operazione appunto anche sulle parole, sui concetti, di critica delle economie politiche, ma viva, non mortifera, eccetera, è importantissimo. Due, le pratiche territoriali, certo, le cose degli ZAD. Intanto è costata un morto, ma quella diga là hanno dovuto decidere di non farla, ed è vero che non la fanno, mo non so come va a finire su. Poi tra un po' la cosa decisiva è che diventerà ancora più surreale, è un argomento incredibile, la TAV in Val di Susa per guadagnare un'ora e mezza o tre ore, quando poi ormai devi fare delle code agli aeroporti che ti chiedono i documenti, tra un po' si ferma tutto. È come quando dicono: noi difendiamo il nostro modo di vita, quindi tutti a consumare la domenica. Mo succederà nell'anno che faranno una strage a un grande magazzino, allora li voglio vedere, perché lo stato d'emergenza e bisogna rinunciare alle libertà di manifestare, però Dio ne guardi, andate agli spettacoli, mettetevi fuori delle terrazze, e allora voglio dire una cosa, la posso dire o è una speranzella di scommessa tanto per non farsi prendere la vertigine? Ma 6 milioni di gente che si sposta, 6 milioni di gente che si sposta, penso che venga, quando uno piglia i bambini e li mette su una carretta di mare per andare in quella tomba liquida, quando rischiano quello che rischiano, ma non lo so, sarà un residuo materialista, operaista, ma io credo che c'è un qualcosa che riguarda la vita e la morte, che venga addirittura prima di cose magari vertiginosamente forti come Allah, Domine Dio, la patria, cioè che ci sia un qualcosa sotto, un qualcosa proprio dietologico, un qualcosa, e forse questo. E se questo processo qua fosse e potesse diventare una fuga travolgente, che spazio, ma ve lo vedete rispetto a questo, queste teste di ma questi, quello della Lega che dice, gli asili, tutte quelle stronzate, cioè che quest'onda possa essere tale da un lato da dissanguare i paesi dove quei despoti dominano, perché tanto se ne vanno tutti con tanti morti e distruzioni, e di qua che volete, che mettere i fili spinati, come può uno scoglio arginare il mare, diceva la canzone di Battisti, e che quindi quasi si possa creare il fatto che delle realtà, come diceva François, delle pratiche, le ZAD, le cose eccetera, possano in realtà poter trovare, non per riscoprire allora il soggetto eterno, però poter trovare un terreno che non so come può forse dar qualcosa, come contro la controinsurrezione ogni giorno, contro questa produzione di un'agonia della razza umana, rispetto alle quali invece oggi è, sembra ideologico, ma è solo se, il problema è il come, un discorso, lo possiamo chiamare rivoluzione, insurrezione, sovversione, che vada proprio, torni alle radici, forse ancora oltre, può essere in grado di dire qualcosa. Il resto sono veramente